Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Voglio che apriate la vostra Bibbia al capitolo 13 di Giovanni, Giovanni 13. Solamente un po' di contesto per portarvi al punto in cui possiamo effettivamente guardare a quel versetto. Tutto questo ha luogo, cioè ciò che inizia nel capitolo 13, ha luogo la sera del giovedì dell'ultima settimana della vita del nostro Signore, che è chiamata settimana della Passione. Ricorderete che il lunedì egli entrò nella città, c'erano centinaia di migliaia di persone che lo acclamarono come il Messia. Martedì assalì e purificò il Tempio, cacciò via i cambiavalute, i compratori, i venditori, e prese controllo del Tempio, quello di martedì. Martedì, mercoledì e giovedì insegnò in quel Tempio, dando parabole, comunicando al popolo, integrando con i capi, con le guide, in certo senso sopraffacendoli e dominandoli nel loro conflitto verbale. E questo andò avanti già da martedì, mercoledì e giovedì. Però giovedì sera era arrivato il momento per i Galilei di celebrare la Pasqua, e i Galilei celebravano il giovedì sera e i Giudei il venerdì, quindi le celebrazioni cominciavano il giovedì sera. Quindi ci troviamo in Giovanni 13 in quel giovedì sera, e potete vedere dal modo in cui inizia il primo versetto che siamo proprio lì alla vigilia della festa della Pasqua. Essa sarebbe stata celebrata quel giovedì sera. Non sappiamo la data nella quale Gesù nacque, non sappiamo la data in cui egli fu battezzato, sappiamo la data esatta in cui egli fu crocifisso, il quindicesimo di Nisan, nell'anno 30 dopo Cristo, alla Pasqua, proprio nel momento in cui gli agnelli venivano sgozzati per essere offerti al popolo come sacrifici. Conosciamo quella data. Quindi quando celebriamo il Venerdì Santo e quando celebriamo la Domenica della Resurrezione, siamo nel periodo coerente con il calendario giudaico della morte del nostro Signore. Siamo al giovedì sera ed egli era pronto ad incontrare i suoi discepoli, si incontrò con loro in quella stanza al piano superiore, poi è uscito, ha attraversato con loro le strade buie di Gerusalemme, loro lo seguirono, Giuda era già stato congedato, non è più con loro, non sarà più con loro, e si fermeranno lungo il cammino per un evento incredibile. Procederanno poi verso il giardino del Getsemani, pregheranno in agonia dopo la mezzanotte del giovedì fino alle prime ore del venerdì mattina. È stato arrestato, è stato processato nel mezzo della notte in processi che erano di fatto una farsa, e tutto è finito con l'essere crocifisso al venerdì, esattamente il momento in cui gli agnelli venivano offerti, e ora siamo al giovedì sera di quella settimana. Ora, nei testi narrativi di Matteo, Marco e Luca, queste scene scorrono ad un ritmo piuttosto costante, però in Giovanni arriviamo ad un arresto completo in questo momento del giovedì sera, ed i cinque capitoli successivi presentano ciò che accadde con Gesù e i suoi discepoli in quella sera. Cinque capitoli interi. Entreremo in questi cinque capitoli al versetto 1. In un certo senso questo è il punto più alto di tutti e quattro i Vangeli, per quanto riguarda il credente perlomeno, perché qui troviamo una verità così sorprendente, così sconvolgente, che di fatto supera la nostra comprensione. Se c'è un punto dove fermarsi e dove riposare a lungo nella narrazione veloce della settimana della Passione, è proprio qui, al giovedì sera. Ed è esattamente quello che Giovanni ci costringe a fare. Ora, un'altra cosa da considerare: il cuore del giudaismo era il Tempio, che era stato fondamentalmente progettato da Dio, rivelato all'uomo ed era costruito seguendo le istruzioni che Dio diede nel libro dell'Esodo. E nel Tempio c'era un luogo santo, il popolo poteva trovarsi fuori nei cortili, ma solamente i sacerdoti potevano entrare nel luogo santo. Essi entravano nel luogo santo per aver comunione con Dio attraverso le loro offerte, i loro sacrifici, e dentro il luogo santo c'era il luogo santissimo, o il luogo più santo. ed in quel luogo poteva entrare solamente una persona, e quello era il sommo sacerdote. Era per lui, e solamente per lui, era anche per una visita brevissima, una volta all'anno. Quello era il centro dell'adorazione di Israele, per disegno divino. Però quando arriviamo a questo momento nella storia giudaica, il Tempio non è più di Dio, ed è stato trasformato in un covo di ladroni da un punto di vista umano, e ancor di più era stato preso sotto il controllo di Satana, era pieno di sacerdozi falsi, apostati, capi corrotti, guide corrotte, il cui padre, disse Gesù, è il diavolo. Quindi era l'edificio del diavolo in quel momento. Aveva ancora quel luogo chiamato luogo santo, luogo santissimo, ma non era più santo. Aveva ancora quel luogo noto come luogo santissimo, il santo dei santi, ma anche quello non era più santo. Ora tenete tutto questo bene a mente. Gesù attaccò quel tempio per la sua corruzione. Aveva ancora lì il sacerdozio. Il sacerdozio di Aronne era ancora in carica, ma era un sacerdozio empio, non santo, squalificato. Tuttavia, mentre entriamo in Giovanni 13, stiamo per entrare nel vero luogo santo. Non il tempio a Gerusalemme, perché quello era un luogo empio, non era santo, ma un luogo veramente santo, genuinamente santo. Stiamo per entrare nel luogo santo, genuino, dove i veri sacerdoti hanno modo di comunicare, di avere comunione con il Signore vivente. Qui, in questo luogo santo, siamo giunti alla comunione più spirituale, più personale, più intima, più gloriosa che esiste tra il Signore ed il suo sacerdozio autentico. Qui, in questo luogo santo, letteralmente qui ci viene dato accesso al luogo segreto dell'Altissimo, che è disponibile solamente a coloro che sono veri sacerdoti, disponibile solamente a coloro che Pietro chiama il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo di sua proprietà, coloro che sono chiamati a proclamare le eccellenze del glorioso che li ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. I falsi sacerdoti, apostati del giudaismo, sono completamente esclusi, sono tenuti fuori da questo luogo santo, sono esclusi da tutte le sue promesse, da tutti i suoi impegni straordinari. Ciò che il nostro Signore fa in questo luogo santo, lui ha comunione, comunica ai suoi veri sacerdoti tutto ciò che egli ha preparato per coloro che lo amano. Questo luogo santo è il luogo dove essi possono avere comunione con il Signore vivente, dove egli dispiega verso di loro la provvista celeste per potenza, per protezione, per pace, tutte le promesse del trionfo eterno. E questa comunione della promessa divina, questa comunicazione della promessa divina ai veri sacerdoti non poteva avvenire nel tempio fisico lì a Gerusalemme, perché era stato preso dal diavolo. Questo è un luogo vero, santo, non è un edificio, non è un edificio, ma è il luogo dove il santo è. Egli lo santifica. Colui che è il santo di Dio, il Signore Gesù, crea intorno a sé il suo proprio luogo santo. E chi sono i veri sacerdoti? Sono i suoi apostoli. Sono i suoi apostoli, sono i veri sacerdoti. Sono il sacerdozio regale, il popolo santo, il popolo di sua proprietà. Ora, la presenza del santo rende santo il luogo santo. E tra l'altro è mobile. Il luogo santo inizia in una stanza al piano di sopra, dove Gesù si incontra con i suoi discepoli, dove celebra la Pasqua, dove parla con loro e dispiega loro promesse ed impegni che di fatto superano ogni comprensione. Però non rimane lì, non rimane nella stanza al piano di sopra. Questo luogo santo si muove. Alla fine del capitolo 14 leggiamo le seguenti parole. Gesù disse: alzatevi, andiamo via di qui. E Gesù si alza dal tavolo reclinato nella stanza al piano di sopra, insieme agli 11 discepoli che erano ancora con lui. Giuda era già stato congedato, ed egli conduce quel sacerdozio regale fuori dalla porta di quella stanza al piano di sopra e camminano lì per le strade buie di Gerusalemme tardi, molto tardi, il giovedì sera. Il luogo santo allora è lì che si muove nell'oscurità di Gerusalemme, e lungo quel cammino il luogo santo si ferma. E dà luogo lì un evento straordinario descritto nel capitolo 17. Ed anche i discepoli ne fecero parte. E poi Infine, il luogo santo arriva al giardino di Getsemani, dove il nostro Signore va lì a pregare. Questo è il luogo santo. E per tutto quel luogo santo in movimento, quel movimento dalla stanza superiore al giardino, il Signore sta parlando e sta dispensando promesse. Promesse straordinarie verso il suo vero sacerdozio regale. E così come Pietro ci dice, non sono solamente gli apostoli, perché Pietro scrive ai credenti e dice, voi siete un sacerdozio regale, voi siete una nazione santa, un popolo di sua proprietà. E Giovanni permette a tutti noi di essere lì presenti in quella stanza al piano superiore. Tutte le promesse che il nostro Santo Signore dà ai suoi sacerdoti e regali, gli apostoli, si estendono a tutti i credenti, ad ogni vero cristiano. E infatti, quando tutto arriva alla fine, nel capitolo 17, al versetto 20, Gesù dice, io non prego soltanto per questi, intendendo gli undici, ma prego anche per coloro che credono in me per mezzo della loro parola ed estende tutte quelle promesse a tutti i credenti, fino a noi e fino alla fine dell'età presente. Le promesse gloriose del Signore per i suoi sacerdoti regali, il suo popolo santo, il popolo di sua proprietà, sono perfettamente registrate da Giovanni per ispirazione dello Spirito Santo nei capitoli dal 13 al 16. Questo è veramente un territorio monumentale e sarete introdotti in un luogo dove solamente il vero sacerdozio regale può andare. E come nota a margine, alcuni si chiedono perché Giovanni ometta così tanti dettagli della settimana della Passione. Quella è l'ultima settimana del nostro Signore, che sia Matteo, Marco che Luca registrano alcuni dei dettagli più storici, però perché Giovanni li omette? Poi penso che la risposta sia piuttosto semplice, perché Matteo li ha dati, Marco li ha offerti e anche Luca li ha dati. Questo adempie Deuteronomio, che dice che la verità deve essere stabilita sulla bocca di due o tre testimoni. E non abbiamo bisogno di un'altra ripetizione della testimonianza che è già stata data dai due o tre testimoni. Non sono turbato dal fatto che Giovanni abbia lasciato fuori certe cose, sono semplicemente grato che egli abbia incluso ciò che ha incluso perché gli altri l'hanno lasciato fuori. Amo l'aspetto narrativo storico, però niente si confronta a questo. Sono così profondamente grato e anche voi lo sarete mentre attraverseremo questo testo che Giovanni, per ispirazione dello Spirito Santo, abbia incluso questa sezione. Abbiamo la storia in tre resoconti. Questo però l'abbiamo solamente qui. Ed è un tesoro che va al di là il valore di altri tesori. Ci è permesso di entrare nel luogo santo. E poi ci vengono date tutte le promesse che appartengono solamente ai veri sacerdoti di Dio. E poi veniamo condotti nel luogo santissimo. Solamente il sommo sacerdote poteva entrarci, ed in questo caso il sommo sacerdote entra nel luogo santissimo per aver comunione con il Padre, ma ci porta con lui. Ci conduce nel santuario interiore, lì dove nessuno poteva mai entrare, dove solamente il sommo sacerdote poteva andare. E quello è il capitolo 17. Capitoli dal 13 al 16 abbiamo il luogo santo, capitolo 17 abbiamo il luogo santissimo dove nessuno parla se non il grande sommo sacerdote ed egli prega al Padre suo e noi siamo lì presenti. Siamo veramente un sacerdozio regale, siamo un sacerdozio privilegiato, condotto nel luogo santo, condotto anche nel luogo santissimo a cui è stato dato accesso a tutto questo. Perfino alla comunione intima e personale che esiste tra il nostro grande sommo sacerdote ed il Padre suo. E di nuovo, questo non è nel tempio lì a Gerusalemme, questo è il tempio del diavolo. Questo è il santuario della preghiera. E non so dov'è che fosse quella notte, non so dove fosse lungo il cammino prima che arrivassero al Getsemani, ma da qualche parte lungo il cammino Gesù si fermò e creò il luogo santissimo, che veramente era santo, un santuario dove egli, il sommo grande sacerdote, poteva comunicare, poteva avere comunione con il Padre suo a nostro favore. Noi eravamo lì perché ciò che egli disse è registrato nel capitolo 17. E senza dubbio i discepoli lo udirono e non avrebbero potuto distinguere tra ciò che era nei capitoli dal 13 al 16 e il 17. E lasciate che vi dica il perché, perché la preghiera nel capitolo 17 è che Dio faccia, che Dio adempia tutto ciò che Gesù ha promesso nei capitoli dal 13 al 16. Egli fa tutte le promesse e poi prega che il Padre adempia a quelle promesse, e questo lo comprendete, no? Intercede per noi al Padre, supplicando al Padre di concederci tutto ciò che egli aveva appena promesso. E se avevate un qualche dubbio sull'importanza della preghiera, penso che questo dovrebbe porvi fine a quei dubbi. E che perfino nella comunicazione che esiste all'interno della Trinità, la preghiera svolge un ruolo importante nel compimento della volontà di Dio. Ora, che cos'è che potrebbe mai motivare il Signore a fare tutto questo? Ciò che promise nei capitoli dal 13 al 16, ciò che ha pregato nel capitolo 17, di fatto è una realtà, sono realtà che sono l'essenza di ciò che significa essere credenti ed avere la vita eterna. Sono promesse vaste, di ampia portata, infinite. Ma la domanda è perché? Perché? Che cos'è che motivò tutto questo? Che cos'è che lo spinse a quello? Ormai, essendo arrivati al capitolo 13, siamo piuttosto ben familiari con gli apostoli, non è vero? Avreste potuto aspettarvi che a questo punto il Signore avesse detto al Padre potresti darmi un altro gruppo? Questi erano ignoranti, duri di cuore, deboli, egoisti, orgogliosi, ambiziosi, erano codardi e di certo sarebbero finiti con il fuggire, con rinnegamento, ma cioè non c'era veramente nulla a questo punto per raccomandarli. Non avevano predicato un sermone, non avevano avuto alcun impatto, avevano arrancato cercando di capire cos'è che stava succedendo, assimilando ciò che il Signore stava dicendo, e stavano cercando di filtrarlo attraverso le loro comprensioni predisposte di com'è che le cose dovrebbero essere, erano confusi, e questo avrebbe potuto essere il momento in cui il Signore avrebbe detto ok, proviamo il piano B, Padre, però no. A questi uomini, a questi egoisti concentrati su se stessi che stavano discutendo su chi sarebbe stato il più grande nel regno, a quegli uomini che erano lì a dubitare, persino che lo avrebbero rinnegato, perfino sarebbero fuggiti quando le cose si sarebbero rese difficili, egli fece promesse che superano ogni comprensione. Questo è tutto a riguardo della grazia, questo riguarda interamente la grazia verso coloro che non se la meritano, che di fatto è la salvezza, no? Però perché? Perché questa grazia? Perché queste promesse? Bene, ora arrivate al versetto 1. Or prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che la sua ora era venuta, che egli sarebbe passato da questo mondo al Padre, questo è il motivo, ok? Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Che cos'è che lo motivò? Cos'è che lo motivò? L'amore! Non un amore sorto in quel momento, avendo amato, li aveva già amati, li aveva amati per tutto il tempo, li aveva amati prima che essi lo conoscessero. L'amore, l'amore. E questa diventa tra l'altro la parola più comune nei prossimi 5 capitoli. Amore, 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 più e più volte. Inizia con l'amore nel capitolo 13, versetto 1, e finisce con l'amore nel capitolo 17, versetto 26, affinché l'amore con il quale tu mi hai amato sia in loro ed io in loro. Inizia con l'amore, finisce con l'amore, è tutto a riguardo dell'amore. L'intera sezione riguarda ciò che il Signore fa per coloro che egli ama. E questa diventa la parola più comune in questi 5 capitoli, il tema più comune. Tutta la grazia, tutta la misericordia, tutte le benedizioni senza confini, tutti i doni abbondanti che sono stati riversati per sempre su coloro che gli appartengono, sono il prodotto di questo amore divino infinito. E con piena conoscenza della loro ignoranza, piena comprensione del loro egoismo, della loro debolezza, del loro fallimento, della loro codardia, dubbio, rinnegamento, tutte le cose che egli conosceva, non solo ciò che facevano ma anche ciò che avrebbero fatto, di fronte a tutto quello, tutte queste promesse sono riversate su di loro. Ed è tutto motivato da un amore immeritato. È tutto a riguardo della grazia. Ci sono più riferimenti all'amore del Salvatore per i suoi qui, che in qualsiasi altro luogo della Bibbia. Molte parti della Bibbia parlano dell'amore di Dio. Potete anche risalire fino agli scritti di Mosè in Deuteronomio 6 e leggere dell'amore di Dio. Potreste tornare ai profeti come in Geremia 31 e potete leggere dell'amore di Dio. Potete trovare l'amore di Dio nell'Antico Testamento. Certamente potete trovarlo anche in molti luoghi del Nuovo Testamento che parlano dell'amore di Dio, che egli ama il mondo, Giovanni 3, e li ama i suoi nemici, Matteo 5. Ma quando si tratta di lui che ama i suoi, questo è il punto più elevato. C'è più qui che riflette l'amore del Signore verso i suoi che in qualsiasi altro punto della scrittura. Questo è ciò che voglio che vediate mentre attraverseremo questo passo. Questi sono i doni d'amore che il Signore dà, che il Salvatore dà a peccatori immeritevoli come noi, per pura grazia. Ed è semplicemente sorprendente. Sono distribuiti attraverso tutti e cinque i capitoli. Quindi torniamo al versetto 1. Alcuni dettagli, ok? Ora, prima della festa della Pasqua, dice, questo è fondamentale. Questo, di fatto, conduce alla festa della Pasqua che iniziò il giovedì sera. Come detto, i giudei galilei celebravano la Pasqua il giovedì sera, i giudei il venerdì. Quindi era appena prima della sera nella quale avrebbero celebrato la Pasqua. Il momento è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché è critico come dettaglio? Perché tutto nella vita di Gesù stava conducendo alla Pasqua finale. E questa, tra l'altro, fu l'ultima Pasqua legittima nella storia di Israele. Però lasciate che vi dia l'introduzione, va bene? Ho guardato lì nel libro Una vita perfetta, One Perfect Life, dove armonizzo tutti i resoconti di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, e questo è il paragrafo che ci porterebbe fino a questo momento. Poi venne il primo giorno della festa degli azimi, quando si uccideva l'agnello pasquale, ed egli mandò due dei suoi discepoli, questo è giovedì, presto nel giorno, e gli mandò due dei suoi discepoli, Pietro e Giovanni, dicendo: andate a prepararci la Pasqua affinché possiamo mangiare. Così essi gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare la Pasqua affinché tu possa mangiarla? Ed egli disse loro: andate nella città, e quando entrerete nella città ci sarà un certo uomo che vi verrà incontro portando una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa nella quale egli entrerà, e dovunque egli entrerà dite al padrone di casa: il maestro ti dice, il mio tempo è vicino, dov'è la stanza degli ospiti dove posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli a casa tua? Egli allora vi mostrerà una grande stanza al piano superiore arredata, e lì preparate la Pasqua per noi. Così i discepoli fecero così come Gesù aveva loro ordinato, uscirono, entrarono nella città e trovarono come egli aveva detto loro, e così prepararono la Pasqua. La sera, quando l'ora fu venuta, egli, cioè Gesù, venne e si mise a tavola, ed i 12 apostoli erano con lui. Poi disse loro, con desiderio ardente, ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi ancor prima di soffrire, poiché vi dico, non ne mangerò più finché essa sia compiuta nel regno di Dio. Questa è l'ultima Pasqua. Così tutto fu preparato durante il giorno. Pietro e Giovanni andarono, incontrarono quell'uomo, la stanza fu trovata, poi più tardi il resto di loro venne. Ed ogni autore del Vangelo, ogni scrittore del Vangelo, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, si concentrano sul momento preciso e sull'evento preciso nel quale il nostro Signore Gesù fu crocifisso. Fu la Pasqua. La Pasqua. I migliori calcoli sarebbero nell'anno 30 d.C., era il mese di Nisan, era il 14° ed il 15° giorno di quel mese, ed egli sarebbe morto quel venerdì. Egli sarebbe morto alla festa della Pasqua. E che cos'è che era la festa della Pasqua? Era una strage, giusto? Era una strage. Tutti venivano da ogni parte del mondo conosciuto, tutti i giudei tornavano alla festa, che era la festa più frequentata, e portavano degli agnelli o compravano degli agnelli e li sgozzavano letteralmente per 2 giorni di seguito. Ed era un ricordo della strage degli agnelli in Egitto e del sangue che era sparso sulla porta affinché essi fossero liberati dall'angelo della morte, fossero stati riscattati fuori dall'Egitto. Dio ordinò che quello fosse ricordato ogni anno per dimostrare il fatto che Dio era un liberatore, affinché guardassero sempre indietro e vedessero sempre il fatto che Dio liberò il suo popolo attraverso la morte di agnelli innocenti. Non era solo affinché guardassero indietro, ma anche affinché guardassero più avanti, al giorno in cui Dio avrebbe liberato il suo popolo, non dall'Egitto, non da un'entità politica o nazionale, ma dai loro peccati, mediante la morte di un agnello sacrificale. La festa era un memoriale della salvezza di Israele dalla schiavitù egiziana. una salvezza che fu innescata dalla morte di un agnello. Gli agnelli pasquali, lungo tutta la storia di Israele, divennero il simbolo più chiaro della salvezza, il simbolo più chiaro del riscatto e della liberazione, e come tali erano immagini, erano tipi dell'agnello di Dio, il quale si sarebbe sacrificato ed il cui sacrificio avrebbe tolto i peccati del mondo, come disse Giovanni Battista. Lo scopo di ogni agnello pasquale che sia mai stato ucciso era calcolato affinché comunicasse la redenzione di Dio del suo popolo, non solamente nel passato dall'Egitto, ma nel futuro dal loro peccato. Così, seppur la Pasqua guardava indietro, guardava anche avanti al tempo in cui il vero agnello sarebbe venuto, perché nessuno poteva essere giustificato dal sangue di tori e di capri. Inoltre, la Pasqua attirava il maggior numero di pellegrini giudei che erano dispersi, che però tornavano, il che significava che la realtà meravigliosa della crocifissione di Gesù Cristo e della sua risurrezione sarebbe stata sulla bocca del maggior numero di persone che tornavano poi nei loro luoghi per annunciare il Vangelo. Doveva accadere la Pasqua perché egli era il compimento della Pasqua stessa. Nel Nuovo Testamento viene chiamato Cristo la nostra Pasqua, e farlo accadere in quella festa garantiva anche il fatto che il maggior numero di persone ne avrebbero parlato quando fossero poi tornate alle proprie case, e Gesù lo sapeva bene. E dice nel versetto 1: Gesù, sapendo che la sua ora era venuta. Infatti, in Giovanni 18,4 dice: egli sapeva tutte le cose che gli sarebbero accadute. Pensate Gesù, cioè pensate Gesù. So che ci sono persone che sono affascinate al conoscere il futuro. Lasciatevi dire una cosa: io non ho mai avuto alcun interesse a conoscere il futuro. A ciascun giorno basta la sua pena. Non ho bisogno di sapere ciò che sta per venire. È abbastanza cercare di affrontare ciò che abbiamo di fronte. È un dono da parte di Dio che non conosciate il futuro. L'ignoranza del dolore futuro, l'ignoranza della sofferenza futura è una benedizione, così che soffrite solamente quando soffrite. Ascoltate, è abbastanza anticipazione solamente vivere in un mondo in cui sapete che qualcosa andrà storto, soltanto non sapete cos'è. Peggio ancora, se sapete ogni singola cosa che sta per venire. Ma quello era vero di Cristo. Egli deve essere morto un milione di volte nella sua vita. Deve essere stato crocifisso nella sua mente un milione di volte. Deve essere stato lì in agonia per tutta la sua vita cosciente, sapendo ciò che stava per venire. Egli sapeva esattamente, specificamente, precisamente, perfettamente tutto ciò che gli sarebbe accaduto. Non c'è da meravigliarsi che il suo corpo cedette, i suoi capillari scoppiarono ed egli cominciò ad avere sangue che gli colava attraverso i suoi pori nell'agonia dell'anticipazione accumulata. Non era solamente l'anticipazione di quel tardo giovedì sera nel giardino, era l'anticipazione di un'intera vita di sapere ciò che stava per venire. Ed in mezzo a tutto quello disse: tuttavia non sia fatta la mia volontà ma la tua, volontariamente. Perché? Perché l'avrebbe mai fatto? Perché sarebbe mai venuto ed avrebbe vissuto tutto quello? Così come ci viene detto in Ebrei 12,2: egli sopportò, disprezzando la vergogna, per la gioia che gli era posta dinanzi, per la gioia che gli era posta davanti. E qual era quella gioia? Quella gioia era quella di essere seduto alla destra del trono di Dio e di aver radunato a sé, attorno a lui, tutti i redenti, finché lo adorassero e lo lodassero per sempre. Avendo compiuto la volontà del Padre lì sulla croce, egli assicurò la salvezza eterna di tutti coloro sui quali il suo amore divino era stato fissato. Egli sapeva ciò che stava per venire, conosceva ogni dettaglio e parlò perfino di quei dettagli, conosceva tutto perfettamente. Oh, potreste chiedervi il perché ci fosse una certa tristezza nella sua vita, se non lo sapevate. Poi dice il versetto 1 che egli sapeva che la sua ora era venuta, ma sapeva che gli sarebbe passato da questo mondo al Padre. Nel capitolo 17 inizia la sua preghiera dicendo: Padre, restituiscimi la gloria che avevo con te prima che il mondo fosse. Sapeva esattamente dove stava andando. Sapeva che era la morte, che c'era risurrezione, ascensione ed esaltazione. Oh, a proposito, questo è il piano anche per noi, per ogni credente, giusto? Morte, risurrezione, ascensione, esaltazione. Bene, potreste dire, perché mai farebbe tutto quello se comunque finirà dove ha iniziato? E venne da quel trono, giusto? Dal trono del Padre. E tornerà al trono del Padre. Perché l'ha fatto? Well, la differenza è che egli sarebbe tornato ed avrebbe radunato a sé tutti coloro sui quali Dio aveva già fissato il suo amore eterno duraturo e salvifico, e gli avrebbe redento l'umanità affinché lo avrebbero adorato e lodato per sempre. Perché? Perché è venuto a salvarci? Perché egli ci ama ed ha fissato il suo amore su di noi. Questa è la fine del versetto. Avendo amato i suoi che erano lì nel mondo, li amò fino alla fine. È un amore indistruttibile. Se ha iniziato ad amare, avrebbe amato fino alla fine. Non ha alcuna deviazione. Fino alla fine è eis talos. Significa completamente, significa perfettamente, pienamente, totalmente, al massimo, fino alla fine, sia in termini di capacità, sia in termini di eternità. Egli ci ha amato quanto più si può amare, quanto più Dio può amare, egli ci ha amato. E per quanto tempo Dio ama, tanto egli ci ha amato. Cioè, egli ama infinitamente e ci ha amato infinitamente, sia in capacità, sia in tempo. E siamo quindi introdotti a questo punto al versetto 1, che è questo tema dominante. Il tema dominante di tutti questi capitoli è questo amore stupefacente che egli ha verso i suoi. E dice, avendo amato i suoi, li implica il già, giusto? Avendo già amato i suoi, già. Egli sta già e aveva già amato i suoi e li aveva amati da prima ancora che perfino lo conoscessero. Mentre eravamo nemici, egli ci amò. Avendo già amato i suoi, nulla poteva cambiare quella realtà. Egli li amò però al massimo, fino alla fine, infinitamente, totalmente, completamente e perfettamente. Com'è che si può misurare quell'amore? La Bibbia è piena di affermazioni sull'amore di Dio. Ma non avete bisogno di andare oltre questi capitoli che sono qui davanti a noi proprio adesso. L'amore di Dio verso i suoi, menzionato lì nel versetto 1, viene poi spiegato nei 5 capitoli successivi. E lasciate che vi aiuti con un piccolo riassunto, ok? Non è un amore romantico, non è un amore sentimentale, non è un amore emotivo, non è un amore incostante, è un amore eterno, fisso, che provvede salvezza eterna, benedizione eterna e gloria eterna. E ciò che impareremo in questi capitoli è questo, ok? Vi darò una lista. È un amore di grazia. Non lo meritiamo. È un amore sovrano. Egli ci ha amati per primo. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. È un amore redentore. È amore che ci ha raggiunto, che ci ha cercato e che ci ha comprato. È un amore incondizionato. Non è fondato su nulla che noi abbiamo fatto e con piena consapevolezza della nostra miseria. È un amore fedele e lo è fino alla fine. Fino alla fine nulla potrà mai separarci da questo amore. Nulla, Romani 8. È un amore di intercessione. Egli ci ama così tanto che intercede per noi in ogni momento, sempre vivendo per intercedere per noi davanti al trono di Dio, affinché tutto ciò che Egli ha dedicato, impegnato e promesso a noi sia consegnato. È un amore sacrificale. Nessuno ha amore più grande di questo. Giovanni 15,13, che uno deponga la sua vita per i suoi amici, è un amore che ha richiesto il più grande sacrificio. È un amore generoso, egli ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. È questo amore abbondante, incomprensibile. Così lasciate che mi ripeta. È un amore pieno di grazia, sovrano, amore redentore, un amore incondizionato, un amore fedele, un amore di intercessione, un amore di sacrificio ed è un amore generoso. Quanto ci ama? Boh, guardate a quanto è generoso. Questo amore eterno, duraturo, infinito, si trova alle spalle di tutto ciò che egli ha promesso in questa sezione. Ora, non ho tempo per mostrarvi versetti specifici, però ecco ciò che vedremo insieme. Che quanto ci ama, o che cos'è che ci dà? O la prima cosa che ci dà, subito dall'inizio, nel capitolo 13, è un esempio di umiltà. Un esempio di umiltà quando egli lavò ai piedi dei discepoli. Perché è importante? Perché dobbiamo sapere cos'è l'umiltà, perché l'umiltà è la via verso la grazia, perché Dio dà grazia agli umili. Dio dà grazia agli umili. Dio innalza coloro che si abbassano. Quindi la più grande virtù spirituale è l'umiltà e questo è un tesoro. Abbiamo un esempio di umiltà, abbiamo la virtù più pura e la via ad un'evangelizzazione efficace. Sì, Sì, l'umiltà è la via ad un'evangelizzazione efficace, perché l'umiltà si trova alle spalle dell'amore ed essi ci conosceranno dal nostro amore. Ed egli non dà solamente un esempio di umiltà, ma ci dà anche un nuovo comandamento di amarci, e poi ci dà la capacità di amarci, ci dà la capacità di amare in un modo in cui non possiamo amare prima di venire a Cristo. Un nuovo comandamento di amare, come io vi ho amato, e ci dà anche una nuova capacità di farlo. Nel capitolo 14 egli ci dà una casa in cielo e poi una promessa di venire a prenderci e di portarci là. Nel capitolo 14 e nel capitolo 15 egli ci dà anche una promessa di provvedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tutto ciò che egli sa che abbiamo bisogno. Egli lo provvederà e non tratterà nulla da noi. Egli promette di darci lo Spirito Santo come nostro aiutante, come nostro consolatore e come nostro maestro della verità, capitolo 14 e capitolo 15. Promette di darci pace, una pace perfetta, promette di darci produttività spirituale, di darci una vita che scorre, scorrerà attraverso di noi affinché potremmo portare molto frutto per la sua gloria. Promette di darci una famiglia intima, non solamente degli schiavi, ma di essere amici, di essere figli. Promette di darci gioia. Gioia senza fine, senza confini. Promette nel capitolo 15 e 16 di darci trionfo di fronte alla persecuzione. Nel capitolo 15 egli si dedica, si impegna a darci potenza per proclamare il Vangelo e poi promette che ci avrebbe concesso la potenza dello Spirito Santo per portare convinzione di peccato al peccatore affinché egli possa rispondere al Vangelo. Capitolo 16. Quindi cosa stiamo dicendo? Che egli ci dà la via dell'umiltà, che è la via ad un'evangelizzazione efficace, amore e grazia, ci dà la capacità di amare, una casa in cielo, una promessa di portarci là, un impegno a provvedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno, l'aiutante, lo Spirito Santo che è anche il maestro della verità ed egli ci promette una risurrezione, pace perfetta, frutto spirituale, gioia, trionfo nella persecuzione, potenza per proclamare il Vangelo ed aiuto divino per convincere il peccatore. E poi, come se non bastasse, vi chiederò anche di guardare il capitolo 16, versetto 15, dove dice: tutte le cose che il Padre ha sono mie. Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Pensateci, ok? Tutto ciò che il Padre ha è mio. Perciò ho detto che egli prende del mio e lo darà a voi. Vi dà tutto. Qualunque cosa potrebbe essere stata lasciata fuori fino a questo punto, la include. Tutte le cose appartengono a Dio, tutte le cose appartengono a Cristo ed egli le dà a noi. È semplicemente straordinario. Versetto 23, Giovanni 16, 23. In quel giorno non mi farete domande su nulla. In verità vi dico che se chiedete al Padre qualunque cosa nel mio nome, egli ve la darà. Qualunque cosa nel mio nome. Versetto 24, fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Ogni cosa, tutte le cose, qualunque cosa, tutto ciò che appartiene a Dio, tutte le benedizioni spirituali nei luoghi celesti, per usare il linguaggio di Paolo, sono disponibili e sono concesse a noi. Questa è la natura abbondante dell'amore del Signore verso il suo popolo, il suo sacerdozio regale. Oh, a proposito, per tutto il corso di questo, per tutto il tempo, egli continua a darci sempre di più, di più, di più e di più amore. Capitolo 14, versetto 21, chi ha i miei comandamenti li osserva, quello è il credente, ed egli è colui che mi ama, e colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, ed io lo amerò e mi manifesterò a lui. Più amore a venire. Versetto 23, se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola ed il Padre mio lo amerà e verremo a lui e dimoreremo presso di lui. Capitolo 15, versetto 9, così come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi, dimorate dunque nel mio amore. Versetto 10, se osserverete i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, così come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Versetto 12, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, così come anch'io vi ho amato. Versetto 13, nessun amore più grande di questo, che uno deponga la sua vita per i suoi amici. Versetto 17, questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Amore, 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 amore. Più amore dal Padre, più amore dal Figlio, più amore da coloro che si trovano intorno a noi e verso coloro che sono intorno a noi. Amore, amore, amore. Veramente la realtà dominante dell'esperienza cristiana è che cosa? L'amore? E perché tutto questo? Perché? Perché? Versetto 27, capitolo 16. Poiché il Padre stesso vi ama perché voi avete amato me. Siamo tutti coinvolti in una relazione d'amore folle, straordinaria ed incomprensibile. E dopo tutte quelle promesse che arrivano fino alla fine del capitolo 16, Gesù poi entra nel luogo santissimo, nel capitolo 17, e prega al Padre affinché egli adempia tutto ciò che ha promesso. Ed è esattamente ciò che fa. Queste non sono cose che stiamo aspettando, queste sono realtà che già possediamo. Queste non sono cose per cui dovete pregare, queste sono cose che già avete. E neanche noi comprendiamo la ricchezza del suo amore verso di noi, ma lo capiremo nel mentre procederemo lo studio di questo testo, sezione dopo sezione. Padre, siamo riconoscenti oltre ogni comprensione verso il tuo amore, l'amore che hai verso di noi. E noi non potremo mai ripagarti per questo tipo di amore così abbondante, però possiamo umilmente offrirti il meglio che abbiamo e restituirti un cuore amorevole ed ubbidiente.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.